Buongiorno, una buona giornata da Maria Grazia Calandrone. Sono le 6:19 del 26 settembre del 2010. E apriamo, come sempre, le trasmissioni di Radio 3 dai microfoni di Qui comincia Storie, musiche e racconti. E la nostra immagine di oggi è la copertina di un libro, una copertina tutta bianca che mostra in basso a destra la figura di una bella donna in bianco e nero con una camicetta avvitata, un rilevante bracciale e una fascia scura tra i capelli per spingere indietro un bel caschetto di capelli appunto scuri e lisci. Sopra questa fotografia c'è un titolo nero contenuto in una graffa rosa e il titolo del libro è Un ramo già fiorito, lettere a Remo Fasani, un volume appena uscito per Marsilio. Quindi si tratta di un epistolario e il nome dell'autrice di questo epistolario è Cristina Campo, ovvero una tra le più grandi nostre saggiste e poetesse nel Novecento. Una foto, questa fotografia in copertina sembra, possiamo immaginare che sia stata scattata negli anni 50 e probabilmente contemporanea alle lettere raccolte appunto nel volume e indirizzate a Remo Fasani, a sua volta poeta e dantista. I due, Campo e Fasani, si conobbero tra le righe della posta letteraria del Corriere dell'Adda, giovani, una rubrica fondata dal poeta e psicanalista Gianfranco Draghi. E qui Cristina Campo, appunto una donna giovane con gli avambracci posati uno sull'altro, ha tutta la figura in posa e guarda alla sua destra, ha una bella bocca evidenziata con un rossetto presumibilmente color corallo, si capisce, anche se appunto la foto è in bianco e nero, un rossetto evidente, e una camicetta di colore chiaro con disegni optical, quadrati leggermente più scuri che contengono dei rombi del colore del fondo al loro interno. E al braccio sinistro appunto questo bracciale evidente e spiritoso in questa sua evidenza. E tutta la figura di questa donna dà un'impressione di sobria e sportiva eleganza, ricorda un po' le ragazze dei film americani degli anni 50, per intenderci non ragazze come Audrey Hepburn ma Doris Day, Judy Garland, e proprio appunto su questa associazione con la Judy Garland del Mago di Oz ci piace di accompagnare la figura di Dorothy del Mago di Oz alla figura di Cristina Campo, ovvero appunto la bambina che affronta mille fantasiosi pericoli per ritornare a casa. E anche Cristina Campo ha sempre avuto addosso gli strumenti per ritornare a casa. E in questo libro lei appunto è giovane e sta cominciando a valutarli questi strumenti, gli interessi, le ossessioni che poi raffinerà maniacalmente con l'ossessività propria dei poeti negli anni. E lo strumento del ritorno che Dorothy possiede fin dall'inizio sono le scarpette d'argento, e lo strumento del ritorno di Cristina ovviamente sono le sue parole, parole anch'esse venute da un trauma, e lo afferma anche il titolo di questo epistolario, un bel titolo, Un ramo già fiorito, perché il cammino per scoprire i doni dei quali siamo già in possesso è lungo, ma il nostro ramo è in fiore fin dal principio. E ascoltiamo forse ironicamente È medio a Miss Dolores, canzonetta spagnola di Gioachino Rossini.
En medio a mis dolores, ay, pintando esta bandera, ay, cuando la musa mía, ay, me vino a atormentar, ay, ay. Thank you. prezzo della bella. Ai, ma mi perversa streia. Ai, mi negai al cantar. Ai, ai. Ecco, adoro queste obra, sempre, sempre diciata.
Gioachino Rossini, canzonetta spagnola e medio a Miss Dolores, Marilyn Horn, mezzo soprano, Martin Katz, pianoforte. E appunto la produzione di Rossini abbonda di brani vocali ironici o patetici dai toni surreali. E questa canzonetta così bella e divertente fu probabilmente composta a Napoli. E, ecco, tracciando questo filo un po' paradossale e ironico tra Cristina Campo e la Dorothy del Mago di Oz, abbiamo supposto che appunto che Cristina Campo dovesse tornare a casa. Ma perché stiamo parlando di Cristina Campo come di un'esule? Perché lei è doppiamente esule in realtà. In primo luogo perché poetessa, come appunto scrisse Marina Tsvetaeva nel poema della fine, tutti i poeti sono ebrei, dando questa connotazione evidente alla parola ebrei. E in secondo luogo perché è ammalata nel corpo da una malformazione cardiaca. E inoltre questo parallelismo con il personaggio di una fiaba così scaraventato in un mondo iniziatico, bellissimo, sconvolgente, tremendo nello stesso tempo, ci viene autorizzato anche da Cristina Campo stessa, che in una bellissima raccolta di saggi, Gli Imperdonabili, dedica un intero capitolo al narratore di fiabe. E esordisce scrivendo così: è possibile che chi fa fiabe sia simile a chi trova quadrifogli, che acquista veggenza e poteri augurali. E ancora più avanti, attratta la Campo dall'esilio mistico di San Giovanni della Croce, perché lei appunto con la malattia lei in gioventù era una donna passionalissima, esuberante, con la malattia cominciò ad affinare lo spirito, diciamo, di necessità virtù. E ne fece grandi virtù, appunto, traducendo le canzoni d'amore proprio di San Giovanni della Croce. E scrive, a proposito di Giovanni della Croce, la sua descrizione del letto di nozze, de cuevas de leones enlazado, de mille scudos de oro coronato. Così i narratori di fiabe ci descrivono le loro notti oscure, le loro salite al Carmelo. Solo i commentari essi tralasciano, spetta a noi ricomporli. E allora diciamo che abbiamo una piena autorizzazione a parlare di questo epistolario giovanile, come se esso contenesse le parole di due creature esuli, una sorta di sottotraccia e di nostalgia. Secondo Antonio Prete, la cui parola sui poeti ha l'autorevolezza di chi ha dedicato la sua vita allo studio della poesia, i poeti sono tutti orfani, visionari e vulnerabili, ma esuli soprattutto dal mormorio animale prima della lingua. E infatti proprio Cristina Campo, parlando dell'amico Fasani, commenterà molti anni dopo dicendo: non mi sento mai così radicata nella mia terra come vedendola negli occhi di questo svizzero. E quindi, come a dire che Fasani, a sua volta esule peraltro, è già autore di un libro dal titolo Senso dell'esilio, appunto, in qualche modo rimediava l'esilio di Cristina. E sicuramente il conforto era reciproco, perché è evidente che quando ci si comprende ci si consola a vicenda. E noi che invece non siamo per niente in esilio, vi diamo addirittura un numero al quale inviare i vostri sms, ovvero il 335-5634-296. Mm. Toru Takemitsu, Over the Rainbow, Shin Ichi Fukuda alla chitarra. Takemitsu è uno dei maggiori compositori giapponesi del Novecento, ma in realtà sviluppava opere su base occidentale, perché riteneva che le melodie giapponesi nella loro mancanza di sviluppo fossero come il Fuji, belle ma immobili. Però diciamo che la sua anima giapponese è presente nel silenzio all'interno delle sue opere. E peraltro lui, seguendo la lezione di Debussy dell'impressionismo, spaziava nella sua ispirazione dalla letteratura alle arti figurative, e questo si riscontra nell'uso dei titoli evocativi e poetici per molti suoi brani. E poeticamente proseguiamo il nostro piccolo divertimento sull'esilio nella poesia. Tra le autrici del passato, la già citata e quasi onnipresente Marina Svetaeva è la prima che ci viene in mente, perché fu peraltro veramente costretta all'esilio a causa della rivoluzione bolscevica del 17. Ma ci piace ricordare un'autrice meno nota e meno rammemorata in genere, ovvero Catherine Mansfield, una ragazzina neozelandese trapiantata alla corte di Virginia Woolf, ovvero nella fervida Londra di Bloomsbury, che è il circolo degli artisti e degli intellettuali dell'epoca, che prendeva nome dal quartiere proprio dove essi si incontravano. E la Mansfield condivise con Cristina Campo il destino della malattia, e la sua faccetta paffuta e timidissima di violoncellista adolescente appena arrivata in Inghilterra. Con gli anni la tubercolosi diventerà il volto affilato di una lady, autrice di raffinatissimi racconti brevi. Ma viene da chiedersi che cosa resta, che tracce ci siano nei loro scritti di queste difficoltà del corpo. Ebbene, non ce n'è nessuna, nel senso che proprio dalla loro scrittura non c'è niente che venga a noi suggerendoci disagio, né nella spiritualità ariosa e luminosissima di Cristina Campo, e ancor meno nei bozzetti caustici, come nei personaggini maniacali e piccolo borghesi della Mansfield, con i suoi ritratti esattissimi ma sempre un po' sghembi, no? Come se lei avesse sempre un occhio aperto su un altro mondo. E tra l'altro la Mansfield, nonostante la malattia, scrisse strenuamente fino all'ultimo giorno. Quindi, certo, la malattia modifica il corpo, ma il corpo di una scrittrice, più il disagio fa un'altezza quasi di fiamma. E lo diciamo meglio con le parole di Cristina Campo, che scrisse: non potendo uscire in quello reale, vivo con doppia intensità in questo ardente mondo creato. Ma ci piace anche affrontare questo argomento dal punto di vista dei lettori di poesia, per capire se anche i lettori di poesia facciano uso della poesia per tornare a casa, dove per casa ovviamente intendiamo le regioni più intime e chiare di noi stessi. E ci facciamo aiutare dal libro Tema dell'esilio, un libro di prossima pubblicazione di Nicola Bultrini, un poeta e saggista romano. E Bultrini muove il ragionamento dall'esperienza dei campi di concentramento e di altri luoghi di sofferenze inimmaginabili, ovviamente, per chi non le ha provate. E forse, ripeto, forse, solo un poeta riesce a farsi vicino a tanto dolore, perché più è grande un poeta, più ha la capacità e la possibilità di diventare davvero altro da sé, una mela addirittura, come scriveva Catherine Mansfield, e sono certa che lo scriveva senza esagerare. E a riprova di questa ipotesi di Nicola Bultrini, appunto, tra gli internati dei lager avvenivano frequentissime letture della Divina Commedia, e a questo proposito ricordiamo anche in Mamma Roma di Pasolini la lettura del canto quarto nelle carceri. E appunto, perché succede questo? Sicuramente perché la descrizione del viaggio dantesco sembra posare gli occhi sui sentimenti e sulle sofferenze di tutti, ma anche perché, sostiene Bultrini, quanto più si tenta di schiacciare l'essere umano e di annichilirne l'umanità stessa, tanto più l'uomo rivendica la sua dignità essenziale, e lo fa anzitutto ricorrendo all'arte e in primo luogo alla poesia. Del resto, lo stesso Dante chiarì che scrisse la commedia per rimuovere quelli che in questa vita sono in stato di miseria e condurli allo stato di felicità. Quindi questa parola che viene dall'esilio servirebbe e lo speriamo, sanare l'esilio ipotetico anche di chi la legge.
Certo per la mia disavventura tu saresti contesa, tanto da lei appresa, che mi sarebbe angoscia dopo la morte poscia, pianto e novel dolore. Quanto distrutto già la mia persona, che non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, bene all'anima teco, molto di ciò ti prego quando uscirò. Dita e deboletta che sci piangendo dell'cor dolente, con l'anima e con questa donna detta va ragionando della strutta mente. Donna piacente, di sé dolce intelletto, che vi sarà diletto davanti a starne ognuna. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore. Thank you.
Mario Castelnuovo, tedesco, ballata dell'esilio su testo di Guido Cavalcanti, soprano Laura Pugliese, chitarra Angelo Colone. E Castelnuovo tedesco fu uno di quei compositori costretti a lasciare l'Europa a causa delle leggi razziali promulgate dal regime fascista. E si trasferì negli Stati Uniti e si affermò a Hollywood come autore fantasma di colonne sonore. Questa ballata dell'esilio fu scritta nel 1956 per Maria Freund e rievoca appunto i dolorosi momenti dell'addio alla propria Toscana. E siamo noi sempre all'ascolto di Qui comincia, storie, musica e racconti. Io sono sempre Maria Grazia Calandrone. Potete scrivere al nostro indirizzo mail qui comincia@rai.it e per il podcast e riascolto delle puntate invece www.quicomincia.rai.it. Ma vogliamo adesso entrare con tutto il corpo nelle parole di Cristina Campo, appunto leggendovi degli stralci brevi da queste lettere scritte tra il 51 e il 54. Caro R, la sua lettera, odorosa di ogni santi, di pigne fresche e di libri, mi fece un gran piacere. Ora manca poco al Natale e mi piace scriverle con questo pensiero, immaginando la pace della sua casa. Qui la nebbia si addensa, bianca o purpurea, sino a toglierci ogni senso della realtà. Come ombre ci muoviamo per invisibili vie, appena guidati dalla lentissima e lontanissima costellazione di un tramvai o dal cenno puro e subito cancellato di un albero. Caro R, a me sembra che la primavera abbia tutti gli attributi del poema perfetto, ritmo e controritmo, sapore massimo di ogni istante, capovolgersi continuo di tempo e spazio. Non prova lei in questi giorni una sensazione come di bocci che si distacchino con dolore dai rami mentre le foglie cadute vi ritornano in volo? Non le accade di attendere pallido col cuore in gola il suo passato, di piangere rabbiosamente il suo futuro? Non la prende l'impulso di dare tutto il suo sangue a ciò che ama, insieme quello di fuggire nel più lontano chissà dove, solo come il primo uomo, in un'aria di schiuma e di buona ventura? È una voglia di vivere tale da desiderare d'essere già morto. Caro R, questa primavera mi rende difficilissimo lavorare. Ho trascorso a Roma una settimana molto bella, le strade come grandi tapirulan d'oro azzurro e la notte una pioggia purpurea sulle selci nere delle piazze. Giravo sola, ignorando i musei, e tutti mi davano fiori. Sono entrata quasi per caso nella sala di Modigliani alla Quadriennale e ho visto le pallide teste leggere tutte piegate dallo stesso vento. La notte non potevo dormire e lo scroscio notturno del traffico sulla via del Tritone mi faceva pensare d'avere la stanza in cima alla grande fontana. Caro R, c'è una resurrezione di Paolo Uccello, il rosone del Duomo di Firenze, che è come l'esplosione di un cratere in fondo al mare. Morte e vita strette in una vertigine tale che persino gli elementi sembrano penetrare l'uno nell'altro. La roccia è acqua, il vento è roccia e la superficie terrestre, con l'esplosione dei suoi frutti e fiori, si è fatta tunica di quel Cristo a piedi legati che esplode in alto, fisso come un sole.
Thank you.
Arnold Schoenberg, Giga, quinto movimento dalla suite in sol per orchestra d'archi, archi dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore John Mauceri. Anche Schoenberg, viennese, fu costretto a lasciare la madre patria e a trasferirsi negli Stati Uniti a causa della sua origine ebraica. Ma a chiusura di questo nostro piccolo ciclo vogliamo lasciarvi con la notizia dell'uscita per Sossella, editore, della raccolta completa di opere in prosa e poesia di Antonia Pozzi, dal titolo Poesia che mi guardi. E dalla copertina di questo libro invece è proprio Antonia Pozzi a guardarci sorridendo dall'alto. E nel film di Marina Spada che è legato al volume vediamo la poetessa giocare a tennis, scherzare, passeggiare, sorridendo, andare a cavallo. E a vederla sembra così immune dalla sua poesia, che lei sperava fosse un ponte bianco sulle nere voragini della terra. E tutti i poeti, benché si sentano costretti a contaminare in qualche modo il bianco delle pagine con le loro parole, è al bianco che vogliono tornare. Stesa nel prato con le vene vuote, scrive Antonia Pozzi, e scrive poesia, rifammi tu, degna di te, poesia che mi guardi. Col medesimo auspicio. Anche io, Maria Grazia Calandrone, vi saluto caramente e vi ringrazio per l'affetto che mi avete regalato in questi giorni. Ringrazio ancora Chiara Galli per la sua vicinanza, anch'essa affettuosa, Elisabetta Parisi, curatrice di questo programma, Claudio Vedovati in redazione, Ennio Speranza per la consulenza musicale e la regia, tecnico per la messa in onda Fulgenzio Belli. Passo la linea al GR3 e a Radio 3 Mondo con Body and Soul di Billie Holiday. E anche di Billie Holiday conosciamo i travagli, in questo caso anche, e di quei travagli che danno fermento creativo e una naturale le superiorità intorno alle convenzioni. La Holiday, prostituta bambina, riesce a salvarsi dai bordelli grazie al miracolo della sua voce, che abbatté addirittura le barriere razziali dell'America degli anni 30 e la portò sulla scena insieme a musicisti bianchi e addirittura a interpretare testi come Strange Fruit, dove lo strano frutto che pende dai pioppi è il corpo di un nero ucciso dai bianchi e appeso a un albero. E quindi eccola in corpo e anima, Billie Holiday. Have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove dear my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Thank you.
trees have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I need.